state per ascoltare Soul Power, Soul Power, Soul Power. Storie, città, personaggi della musica afroamericana. Un programma ideato e condotto da Bob Fabiani. Questa è 06 Play, 06 Play, 06 Play, 06 Play, 06 Play, 06 Play.
Benvenuti, questo è lo spazio di Soul Power. Oggi è una serata evento, un evento che ha per protagonisti due kings. Bob Marley incontra Muhammad Ali. Un blues in 12 battute e 3 atti. Il primo di questi atti è andato in scena al Teresa Hotel, Harlem, New York, 1974. Inizia così. È il campione del mondo dei pesi massimi, l'unico, il solo, il più grande di tutti i tempi, Muhammad Ali. Sì, proprio lui, Muhammad Ali da Louisville, Kentucky. E accanto a lui ce n'è uno un po' più basso. È più piccolo, ma dicono che sia lontano. Con il dito verso l'alto e gli occhi chiusi, è il meraviglioso, il proverbiale Robert Nesta Marley, meglio conosciuto come Bob Skipper Tuff Gong. Tempo fa, non voglio neanche ricordare quanto e dove, si è convertito alla chiesa ortodossa etiope e ha scelto il nome di Bernard Salassier, che poi anche l'altro un giorno ha deciso di cambiare nome. È diventato musulmano e ha scelto il nome di Muhammad Ali. C'è stato un periodo che sul ring volava, correva, parlava senza guardia, a testa alta, poi colpiva e diceva quello a tutti: come mi chiamo io? Qual è il mio nome? Poi quando aveva vinto si avvicinava a quello, a tutti, e diceva: mi chiamo Muhammad Ali, non dimenticarlo. Comunque ti avrei picchiato anche quando mi chiamavo Cassius Clay, perché sono il più grande e sono nettamente più bello di te. Per misteriose e irripetibili congiunzioni astrali sono uno accanto all'altro, stick, uno accanto all'altro, Bob Marley e Muhammad Ali, che sono dalla parte del soul. L'inizio è importante come la fine. Il fantastico James Brown, che di queste cose se ne intendeva, lo diceva sempre. In un concerto contano solo due cose: la prima e l'ultima canzone, solo quelle. Tutto il resto è groove. E non vorrete mica che traduca quel termine, groove, suona bene. Non abbiamo bisogno di sapere altro. E poi ha detto James Brown, quindi va bene così. James Brown, il fratello soul numero uno, il padrino del soul, il boss, il lavoratore più duro nel mondo dello spettacolo, l'uomo dai mille soprannomi, appunto. Perché poi, come ha detto Amiri Baraka aka Leroy John, il Bush Doctor di Harlem, il poeta del ritmo, lui. Se Elvis è il re, e allora chi è James Brown? Dio? Fanculo Elvis e John Wayne, ha aggiunto rombo di tuono. Sì, avete capito bene, tutto attaccato. Di nome Chuck D. James Brown, il re dell'Apollo Theatre, Harlem, New York. Che se ce la fai all'Apollo, ce la farai in tutto il mondo. All'Apollo ci sono stati tutti, ma proprio tutti. E poi c'era quell'albergo, proprio vicino all'Apollo, il Teresa Hotel. Anche in quell'albergo ci sono stati tutti, ma proprio tutti. Anche il meraviglioso Sam Cooke, quello che ha detto ci vorrà tanto tempo, ma un cambiamento arriverà. Yes, Lord! Sam Cooke, sapete, a Miami nel 64, il più grande di tutti. I tempi sconfisse Sonny Liston e diventò per la prima volta il campione del mondo, ecco. Quando l'asciugamano non aveva ancora preso il volo dall'angolo di Liston, in chiaro segno di resa, lui, il più grande di tutti i tempi, era al centro del ring e urlava: «Sono il campione! Sono il re del mondo! Non ci credevate? Sono il campione!» Dopo aver urlato quelle parole, sono il campione, guardò di fronte a lui e lo riconobbe subito. Era il suo amico e fratello Sam Cooke. Lo chiamò al centro del ring, prese il microfono. Lui è Sam Cooke, il mio amico Sam Cooke, il più grande cantante di rock and roll del mondo. Io sono il re del mondo e lui è Sam Cooke. e l'anno dopo il pugno invisibile. Sembra sia stato un certo Bobby Allah, un ex pugile di Harlem che poi diventerà l'allenatore del divino Miles Davis, a far vedere per la prima volta al più grande di tutti i tempi quel pugno invisibile. ...1965... gran bel casino, i Beatles fanno Rubber Soul e diventano i Beatles. James Brown incide Papa Got a Brand New Bag e diventa il funk. Bob Dylan incide Like a Rolling Stone, il cui testo all'inizio era circa 20 pagine di delirio cosmico. 1965... uccidono Malcolm X, brutta storia. 1965, la Motown vende milioni di dischi in tutto il mondo. 1965, Otis Redding dice che vuole rispetto. E il reverendo Martin Luther King, e il dolore, la rabbia. È il più grande di tutti i tempi che dice: sono musulmano, mi chiamo Muhammad Ali e non ho nessuna intenzione di andare in Vietnam a combattere la vostra guerra. Quei Viet Cong non mi hanno mai chiamato negraccio. Da secoli la guerra per la mia gente è qui in America. Non ho nulla contro quei Viet Cong. Poi tolsero il titolo al più grande di tutti i tempi e gli ritirarono la licenza per fare il pugile, e per 3 anni non lo fecero salire sul ring, quando era il meglio del meglio, e dissero che lo avrebbero mandato in galera, e giurarono e spergiurarono che l'America non l'avrebbe mai perdonato, e lui continuava ad allenarsi. Non smetteva mai di allenarsi, perché sapeva che sarebbe tornato, sapeva che era il più grande di tutti i tempi, e improvvisava poesie, cioè faceva rap quando il rap ancora non c'era, e si allenava e parlava e lottava e volava. Sì, volava come una farfalla e pungeva come un'ape. Sapete qual è la poesia più bella del più grande di tutti i tempi? È semplicissima, solo 2 parole, veloci come il pugno invisibile: me, we, io, noi. Poesia memorabile, incipit memorabile.
Yeah, more, right? Yeah, first of all, we'd like to say we thank you very much for the appreciation. And to show our appreciation, we're gonna give you some more of the Rasta Man.
Up for your right. Get up, stand up.
Nesbitt memorabile. Come Chiamatemi Ismaele da Moby Dick. A proposito di incipit memorabili, voi la ricordate questa? One God Thing About Music. When Hits You Feel No Pain. Una delle cose belle della musica è che quando ti colpisce tu non senti dolore. Robert Nesta Marley da Trenstown Rock. Trenstown, Kingston 12. Trenstown, il ghetto. Trenstown, dove le strade non hanno nome. Però le strade a Trenstown, quando Tuff Gong arrivò alla campagna, sapete? Country boy is a country boy. Così vi racconto questa tra parentesi. La campagna per Tuff Gong era Nine Mile, sopra St. Anne Bay, con le colline, il tramonto, l'alba, il silenzio, che dovevi lavorare, che c'erano tutte quelle storie, che St. Anne Bay era dove era nato Marcus Garvey, The Black Messiah, che da un po' in Giamaica è un eroe nazionale. Ma i tempi che Marcus Garvey arriva a New York, a Harlem, scrive tanto e parla con tutti e dice che i neri devono tornare a casa, in Africa. E un sacco di neri cominciano a seguirlo. A Harlem migliaia di persone sfilavano per strada con i tamburi e poi erano stregati da quella voce. Marcus Mosia Garvey, da St. Anne Bay. Country boy, you know. E da St. Bay veniva anche il solenne Winston Rodney, che poi diventerà Burning Spear. Che Winston Rodney chiese a Tuff Gong cosa doveva fare per diventare un cantante. E vai a Kingston, Studio One Records, parla con il boss, Mr. Clement Coxcomb Dodd. Digli che sei un mio amico, digli che ti mando io. Ora lei di solito a questo punto cominciava a fare dei sogni con le mani, sorrideva, diceva di tagliare con le mani, sorrideva, era bellissima, una socia. Quindi, chiusa parentesi, e comunque a Trenstown le strade non avevano nome, solo numeri, strada 1, 2, 3. Conoscete Nettie Dread? La canzone e anche l'album? La canzone, Marley canta. Così ho corso per la strada numero 1 e poi sulla strada numero 2 e correva tanto e correva per di fiato e sognava di diventare come loro, come James Brown, Sam Cooke, Curtis Mayfield, Marvin Gaye. E correva e Natty Dread, l'album letteralmente stupefacente, il primo senza i fratelli, senza Peter Tosh, senza Bunny Wailer. E continuava a correre e quel tour del 1974 in America, Peta Touch Natur, Bunny Natur, e correva 2 giorni per promozione, interviste e altro a New York. Lo mandarono in quell'albergo, a Harlem ovviamente, al Teresa Hotel.
Get drunk.
Daft Gong è contento, conosce tutta la storia. Harlem, New York, Apollo Theatre, Teresa Hotel, Star Time. Quarto piano, stanza 412. Accanto, stanza 414, c'è Gene Capaldi, batterista di indubbio talento. È in tour con i Traffic, il cui cantante Steve Winwood, quando canta, ha una voce clamorosa. Diventerà Steve Winwood. Il generoso Gene Capaldi aspetta un suo amico, un certo Leaf Jeff. Lee Jeff, mi ricordo che suonava l'armonica in maniera impeccabile. Suonava blues, quello vero, faceva alto. Molto altro. Dicevano che sostanzialmente era impegnato a dissipare elegantemente l'imponente patrimonio familiare. Spesso consumava erba di qualità, dicevano. Ora, 1974, Harlem, New York, quarto piano, stanza 412, Tuff Gong che suona qualcosa alla chitarra. Stanza 414, Leaf Jeff è arrivato, parla con piacere, come da tradizione, con il generoso Gene Capaldi. Però avverte che c'è una cosa strana, anzi due. La prima, dalla stanza accanto arriva un suono strano, tipo blues, ma non è proprio blues. Il levare, 12 battute strane, sul 2, strano, 3 battute, la quarta c'è o non c'è, strano, bello. Dicevano che consumasse spesso erba di qualità. 2. La voce del tipo che suona in quel modo strano. Bella voce, forte, molto blues. Ma che dice? Non parla inglese. Sì, no, strano, bello, molto blues. Erano ben informati quelli che dicevano che... Ora, come da inconfutabili documenti in merito e da accurate ricostruzioni storiche, sì, sentì un gran botto. È qualcosa o qualcosa del genere. Un gran botto e delle urla e tanto altro, proprio all'entrata del Teresa Hotel. E c'è uno che urla: è arrivato, è il più grande, è arrivato il campione. Lo fa per professione, urla così perché è il suo lavoro, il primo della sua vita. Si chiama Bundini Brown. Poi ci sono altri che urlano le stesse cose, non verranno mai identificati. E arriva il saggio maestro, Angelo Dundee, l'allenatore, il primo che ha visto quel ragazzo e ha detto: ne ho visti tanti, ma uno così mai. Il ragazzo è un predestinato. E dietro di lui c'è il dottor Pacheco, che arriva da Cuba. Anche lui subito convinto che il ragazzo sia un predestinato. E altri urlano: Tuff Gong prega che arrivi un nuovo Black Messiah, come Marcus Garvey.
Dread now, dread like Congo Bongo. Not to dread like in a Babylon. Not to dread like Congo Bongo.
Le rubriche di Soul Power.
Molti anni dopo quella sera alla stanza 412 del Teresa Hotel di Harlem uscirà un disco che si intitolava semplicemente Exodus. Non sarà solo un disco primo in classifica, ma sarà proprio il disco del secolo, e da questo disco del secolo c'è Roots. Un giorno arrivò il disco di D'Angelo, che anche lui, prima di asfaltare tutti, senza pietà all'Apollo Theatre, era al Teresa Hotel. Che Tuff Gong ha un lavoro da fare e lo farà fino in fondo. Yes, già, aveva un lavoro da fare e l'ha fatto fino alla fine, protetto dalla sua fede, dall'amore della gente e da Sua Altezza Imperiale, protetto sempre da Sua Altezza Imperiale. Pensa a Tuff Gong e si perde nei suoi sogni nonostante quel frastuono, e ci sono giornalisti e fotografi e guardie, e finalmente arriva lui, il più grande, il re e la sua corte. Come diceva il Black Panther a parte, don't move lonely, move as a team. Non muoverti da solo, muoviti come una squadra. Che l'avrebbe detto anche il saggio Phil Jackson a Michael Jordan, che non ha vinto 13 anelli NBA per caso, il saggio Phil Jackson, nella Hall del Teresa Showtime, come quello di Magic Johnson, maglia numero 32 dei Los Angeles Lakers. E tutto quel benedetto frastuono vola da un piano all'altro, e se fate attenzione lo vedrete planare al quarto piano. Il generoso Jim Capaldi ride e poi dice: cazzo di albergo, ma è felice perché anche lui è convinto che quello sia il predestinato. E lì Jeff è uscito, non vede nulla ma sente tutto, e Taff Gong pensa che un giorno anche lui avrà la sua squadra e arriverà in quel modo. E anche fuori dall'albergo ora è pieno di gente, tutti vogliono vedere il campione, il più grande di tutti i tempi. Questi si avvicina alle scale e non perde l'ascensore. Sono nettamente più veloce di qualsiasi ascensore e comincia a correre per le scale, continuando a colpire l'ombra. Corre per le scale e vanno tutti dietro di lui, e sembra la più folle e spericolata marching band che abbia mai percorso in lungo e largo le strade di New Orleans. E il più grande di tutti i tempi arriva in scioltezza al quarto piano, e lì Jeff si mette di lato e gli dà il 5 e gli urla: campione! E Taff Gong sorride, e il più grande lo vede e gli dice: ehi, young prince, ehi, giovane principe, da dove vieni? Da Transtown, 12 Kingston, Giamaica. Campione: no, young prince, vieni dall'Africa, come me, come tutti. Veniamo dall'Africa e in Africa torneremo. È il viaggio che dobbiamo fare, vero campione? E questa cosa lo fa piangere. Veniamo dall'Africa e in Africa torneremo.
Neo Soul, le rubriche di Soul Power.
E questo è lo spazio dedicato alle incisioni del Neo Soul, rimanendo in scia reggae. Qualche tempo dopo quei fatti del Teresa Hotel, c'è un figlio tra i tanti di Marley, che si chiama Stephen Marley, che all'alba del 2000 e qualcosa inciso un album che si intitola Mind Control, dal quale vi faccio ascoltare Iron Brass, in cui oltre a Stephen Marley c'è Julian Marley, altro fratello, Mr. Chick e Spragga Benz. Neo Soul, anche Stephen Marley è dalla parte del soul.
I know my pride to provide for the family I try. You got to prepare. Listen, we here for the ride. Yeah, I was caught in the mix with nowhere to go. Rent need to be paid, things moving slow. I just wanna get a deal and spit this flow. See, ain't that the dream to live well and get dope? You looking for a change, man, there ain't no changing. This money, this gun, this drug exchanging. And if you got skills, that makes you go even harder. If it ain't for them, man, then why even bother?
Yeah, man, she thinks that man is bright. Ain't no back on belly rat. Well, man, a lion, yeah, yeah. Yeah, man, she thinks that man is bright. Don't play no back on belly rat. Well, man, a lion, yeah, yeah. Man, a lion.
Yeah.
Uh-huh.
Took my freedom, my honor, my pride, to provide for my belly, I try. You got to prepare. Listen, we say for the ride, this is rock, cause we locked inside.
Veniamo dall'Africa e in Africa torneremo. E questa cosa gli suona familiare perché l'ha già letta sulla Bibbia. Taf Gong legge la Bibbia perché è rasta e sulla Bibbia ha letto che Gerusalemme sarà di nuovo Gerusalemme, e per Taf Gong Addis Abeba è Gerusalemme perché è rasta, e sulla Bibbia c'è scritto della regina di Sheba, la regina di Addis Abeba e di re Salomone e del loro figlio Davide, che nacque nella notte più calda di tutte le notti più calde del mondo mondiale. E Taf Gong legge la Bibbia, protetto sempre da Sua Altezza Imperiale, pensa e si perde di nuovo. Allora il più grande di tutti i tempi, lungo il corridoio del quarto piano del Teresa Hotel, Harlem, New York, 1974, lo guarda e gli dice: «Ehi, Young Prince, guarda sempre avanti. Che fai? Suono, canto. È dura, ma devo andare avanti». Un altro stacchetto che mi ha preso in controtempo. Allora, stava parlando Mohamed Ali a Bob Marley e dice: suona la tua musica e ci rivedremo. Ci rivedremo in Africa. Suona la tua musica, disse a voce più alta. Tanto che lì Jeff lo sentì e si chiese: ecco, però suona strana la musica di questo Young Prince. È scritto campione, rispose Tuff Gong, mentre immaginava che lui e il più grande di tutti i tempi un giorno sarebbero tornati a casa, in Etiopia, insieme. Hand in hand, side by side, stick, yes già. Andrà così, poi sparì. Del resto era il più veloce e il giovane principe Marley riprese a suonare e a cantare. E questa volta Lee Jeff si avvicinò alla stanza 412 e poi entrò. Il giovane Prince Marley gli sorrise e continuò a suonare. Quando smise, Lee Jeff gli chiese: precisamente cosa suoni? Quello che suoni tu, il blues? Yes, just play the blues, man.
Soul Star, le rubriche di Soul Power.
E questo è lo spazio dedicato ai momenti in cui nella trasmissione noi dedichiamo una parte del programma alle star del soul. Oggi, come avrete capito, è Bob Marley. Non c'è molto altro da dire se non di lasciare spazio alla musica. Siamo Bob Marley Live insieme a The Wailers in un brano storico scritto come testo da Elie Salassé quando parlò all'ONU. Poi ci sarà un intermezzo con No More Trouble. Bob Marley and the Wailers Live, questo è l'album in cui è testimoniato il concerto più bello di sempre. Bob Marley and the Wailers è dalla parte del soul.
Down destroyed.
seconda storia di una battuta in 12 battute di blues. Kinshasa, 1974. La presa al lazzo dell'imbecille. Questo era il nome del piano e non era previsto un piano B. Questo era il nome della strategia. Tutto pensato dal più grande di tutti i tempi, che per lui il match cominciava molto prima di quando cominciava per davvero. Era sempre dove doveva essere, al centro del ring, senza guardia, testa alta. Nessuno poteva colpirlo. Ecco, il punto era questo. C'era qualcosa di osceno, perfino nel pensare che potessero colpirlo. Era troppo bello per essere colpito, troppo perfetto per pensare di colpirlo. Non puoi colpire quello che non vedi. Non puoi nemmeno pensare di scalfire quella perfezione. Nessuno poteva colpirlo. E invece ora il più grande di tutti i tempi voleva essere colpito. Aveva imparato quella lezione e l'aveva imparata da Joe Frazier. E non l'aveva dimenticata. Ora potevano colpirlo. Li sfidava a colpirlo. Senza guardia, a testa alta. Il dottor Pacheco cominciava a preoccuparsi. Che lo colpissero non l'avrebbero fermato, nessuno, tantomeno quel George Foreman che lo colpisce. La sua gente, il suo popolo l'avrebbe protetto, tutte quelle persone che erano arrivate a Kinshasa l'avrebbero protetto. Era il suo popolo, era il loro campione, l'avevano chiamato Rumble in the Jungle, la rissa nella giungla. Foreman contro Muhammad Ali, Foreman contro il mondo, perché il mondo era Kinshasa per quel match. E il mondo era Muhammad Ali. Foreman, allenandosi, si fece male a una mano. Tutto rinviato. Foreman tornò in America. Ali rimase tra la sua gente. Nel suo mondo, il più grande di tutti i tempi, rimase a casa, a Kinshasa, tra la sua gente che cantava e urlava Ali Boumaye. Ali uccidilo, Ali picchialo, Ali Boumaye. Urlavano sempre Ali Boumaye. Ali correva per le strade, Ali Boumaye. Ali in palestra faceva il sacco, Ali Boumaye. Ali contro l'ombra, Ali Boumaye. conferenza stampa, Ali Boumaier. Di nuovo in palestra, ora erano in tanti. C'erano anche le percussioni che nella migliore tradizione dell'Africa ripetevano il suono delle parole. Quelle parole. Quali? Ali Boumaier. Fecero un festival contro gli altri B.B. King, Wilson Pickett, James Brown e altri. Ali Boumaier. Mancavano poche ore all'incontro. Ali Boumaier. Erano arrivati, li vedete? Erano arrivati allo stadio a Kinshasa per quell'incontro. Erano loro, erano arrivati. Da sinistra, verso destra, Neville Garrick, Alan Skill Cole, Tuff Gong, Errol T. Brown. Brevi cenni a carattere biografico. Neville Garrick risolve problemi. È un artista, un grafico. E se non sbaglio, il cugino di Judy Mowat, una delle High Free. Ha studiato a Los Angeles. Stesso corso di Angela Davis, alla quale pensa sovente. Dagli torto. Tornato a Kingston, faceva il grafico per un giornale. Poi ha conosciuto Tuff Gong. Copertine dei dischi, luce per i concerti. Qualsiasi cosa ci pensa Neville Garrick. Il centrocampista ideale. Puoi fidarti di lui. Tuff Gong si fida di lui. Giusto.
Soul to Soul Story. Le rubriche di Soul Power.
E quando parte lo stacchetto magico di Soul to Soul Story, significa che siamo arrivati al termine. Come finisce questa storia? Finisce che Mohamed Ali dice a Bob Marley che un giorno andrà a suonare in Africa, in Zimbabwe. All'epoca ancora Rhodesia, quando la Rhodesia si liberò dal giogo coloniale dell'Inghilterra. Chiudiamo questo incontro di Soul Power con Bob Marley The Wailers, tratto dall'album Survival, Wake Up and Live. Vi ricordo che potrete ascoltare questo programma in podcast, ma soprattutto in replica il sabato pomeriggio a partire dalle 16:30. Io vi saluto, sono Bob Fabiani, ringrazio in parte tecnica Alberto Guerra, buona vita a tutti, viva il Soul!
Ascoltato Soul Power, Soul Power, Soul Power, storie, città, personaggi della musica afroamericana, un programma ideato e condotto da Bob Fabiani. Questa è 06 Play. 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 06 Play.